tanto per me fra in piedi e seduto non c'è differenza, quindi sto in piedi. Allora, io da quello che mi dicevano, avete già riflettuto sulla misericordia, anche se noi siamo in questo anno, ma la misericordia, come ben vi è stato sicuramente già detto, è come una specie di diamante. E i diamanti, come sapete, hanno questa caratteristica, che allo stato grezzo non si vede, ma nel momento in cui il diamante viene lavorato, e qui sta l'occhio di colui che trova il diamante grezzo, nel momento in cui viene lavorato restituisce la luce, riflette la luce. Allora la misericordia ha tante facce, voi avete già meditato insieme, se non ricordo male, l'ultima volta su una delle parabole più belle della misericordia, che è quella del figlio prodigo. Questa sera mi piacerebbe fermarci insieme sul Vangelo di oggi. Chi di voi è stato già a messa? Ha sentito dal Papa, allora posso... Perché? Per questo motivo. Voi sapete che ero tentato di fare dell'altro, che fosse anche più semplice, ma in realtà noi cattolici abbiamo questa fortuna. La liturgia non solo celebra la fede, ogni liturgia celebra la nostra fede, ma anche fa scaturire la fede. Voi sapete che una delle definizioni che il Concilio dà dell'Eucarestia è che l'Eucarestia è fons et culmen, fonte e culmine della vita cristiana, dunque della fede. Allora, la Chiesa in questo tempo di Quaresima ci sta facendo un regalo. Voi sapete che queste ultime settimane, la terza settimana di Quaresima, la quarta e la quinta settimana, vengono chiamate le domeniche, le settimane degli scrutini. Avete già sentito parlare. Gli scrutini non sono quelli scolastici, ma la scuola ha imparato dalla Chiesa però. Perché? Cosa avveniva nell'antichità? Voi sapete che i cristiani vivevano in un contesto molto simile al nostro, con la differenza che all'epoca non si conosceva il cristianesimo, oggi lo si rifiuta, ma il contesto era molto simile. E coloro che volevano diventare cristiani dovevano evidentemente dare i segni, si chiamavano così, i segni della fede, cioè era necessario che chi arrivava al battesimo avesse la natura di Cristo, cioè vivesse come Cristo. Questo è un battezzato, no? Uno che ha la natura di Cristo, la natura di Dio. Figlio di Dio vuol dire che io e te abbiamo la sua natura. Evidentemente che questa natura è grazia, no? È un regalo che ci fa Dio, ma a questo regalo noi siamo chiamati a corrispondere. Questo dono si vede nella vita, se c'è, e se non c'è, non c'è. Scrutinio voleva dire questo. Il vescovo, col collegio incaricato dei presbiteri, oggi noi li chiamiamo catechisti, beh, un catechista in realtà con i ragazzi dovrebbe fare questo, avevano discernimento sulla persona, cioè cominciavano a mettere la vita di questa persona alla luce del Vangelo. Vivi così? Beh, se sì, ricevevi il battesimo. Tu hai questa natura, quindi vieni immerso. E questa natura veniva data non per impegno, ma per grazia. Questi catecumeni avevano per parecchio tempo ascoltato la parola. Erano stati catechizzati, oggi diremmo evangelizzati. E quindi gli scrutini erano il momento finale. Vi ricordate la terza domenica di Quaresima? Che noi abbiamo visto finire il Vangelo con quell'espressione in cui il gestore della vigna dice: perché questo fico deve stare qui e non portare frutto? È già 3 anni che vengo e non porta frutto. Taglia. Vi ricordate cosa gli dice il fattore? Diamogli ancora un anno di tempo. Per noi non significa niente, ma per la Chiesa iniziale, per i primi cristiani, era evidente. Erano coloro che non avendo portato frutto venivano rimandati. Ti viene dato ancora un anno di tempo perché tu possa portare frutto, perché la tua vita diventi la sua vita, la sua vita diventi la tua. Ecco, allora, in queste domeniche, in queste tre domeniche, questa è l'ultima, la parola di Dio, oggi tu e io scrutini non ne facciamo più, no? Non è che ci andiamo davanti al vescovo e la nostra vita viene scrutinata. Tuttavia la Chiesa, che è madre, ci fa questo regalo, ci dice: gli scrutini sono per tutti, tutti noi abbiamo da vedere che cosa c'è veramente dentro di me. E ci fa questo regalo, ci dà queste parole perché tu e io possiamo situarci, collocarci dentro, possiamo vedere, cioè, se la nostra vita è illuminata da Lui. E qui non è questione di sforzo, non si tratta di dire: ah, non mi sono impegnato abbastanza, devo impegnarmi di più. Spesso noi possiamo pensare alla Quaresima come un itinerario di impegno, nel senso del mi salvo, adesso io compio delle opere per cui poi Dio mi dice: bravo, complimenti, hai fatto bene, allora promosso. No, è l'esatto contrario. È permettere a Dio che attraverso la sua parola, suo figlio, mi illumini dentro, perché io scopra dove sono, che cosa ho dentro, perché poi lui, il suo spirito, lo spirito di Dio, possa operare in me la conversione, il cambiamento. La, il Vangelo di oggi, bellissimo, parla di questa donna, tutti la conosciamo, l'adultera, si trova al capitolo 8 di San Giovanni, ne avrete già sentito parlare i teologi della scrittura, non sono sicuri che sia proprio un testo di Giovanni, perché il modo in cui è scritta sembra di Luca, e poi non ci sono... Un mio professore diceva sempre così: a noi alla fine, quando abbiamo tagliato, diviso, sezionato il Vangelo, va bene, per aiutarci a capire, ma che ci importa un'altra cosa? Chi ha voluto che finisse lì? Lo Spirito Santo, no? Se ha voluto che finisse lì, anche se era di quell'altro evangelista, vuol dire che lì sta bene, vuol dire che lì, quella parola lì, è posta nel luogo in cui va posta. Tanto è vero che Giovanni, sapete che nel suo Vangelo parla di quattro donne. Nel Vangelo di Giovanni appaiono quattro donne chiamate ognuna donna. La prima è Maria, vi ricordate l'inizio del Vangelo, quando Gesù si trova alle nozze di Cana ed è invitato grazie alla madre. E vi ricordate il dialogo con Maria? Strano. Quale figlio direbbe alla propria madre, che lo interroga, non hanno più vino, risponderebbe dicendo: donna. Per quanto Gesù sia il figlio di Dio, ma era uomo, non possiamo immaginare che come uomo trattasse Maria con... Quindi il Vangelo di Giovanni ci sta dando un indizio. L'altra donna, ricordate, e qualche capitolo dopo, la Samaritana. Vi ricordate che anche questa donna viene chiamata così: donna, dammi da bere. La terza è questo, il capitolo 8. Gesù dirà a questa donna, lo sentiremo fra poco: donna, nessuno ti ha condannato. E poi c'è una quarta donna, la donna che laverà i piedi a Gesù. Tutte chiamate donna. Il Vangelo di Giovanni è simbolico, cioè è un sacramento, è molto, cioè di più di quello che appare. Faceva così la Chiesa antica, tutti i Vangeli, anche la Scrittura. Perché? Perché essendo testi sacri, sacri vuol dire dove Dio parla, ma Dio quando parla sempre al popolo, anche quando parla a me, sta parlando a me per tutta la sua Chiesa. Anche quando parla a Geremia, non parla a Geremia, a Isaia, ai profeti, per loro, ma per il popolo. Allora, è evidente che quello che ci insegna e che ribadisce il Concilio, no? Che la Sacra Scrittura è dentro la tradizione della Chiesa, la interpreta, la purifica, ma è cioè dentro la vita. La Scrittura, i Vangeli, sono la decodificazione stringatissima della vita della Chiesa. Quel brano che adesso andiamo a leggere, a Dio piacendo, è vita, cioè riguarda la mia e la tua vita. Questa è la cosa importante, non quello che è scritto, ma quello che produce. E dice così: Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova, per avere motivo di accusarlo. Ma, sentite, Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose: nessuno, Signore. E Gesù disse: neanch'io ti condanno, va ed ora in poi non peccare più. Se io e te immaginiamo per un attimo che questa pagina è una specie di traccia, come quando un prete fa un'omelia, almeno io faccio così, leggo, poi gli chiedo al Signore aiuto, poi inizio a studiare un pochino, vado, poi dopodiché generalmente mi confronto, nel senso che questa parola la leggo con altri e poi ognuno di noi mette lì quello che la parola di Dio gli ha detto, dopo avere un po' studiato, e poi fai una sintesi, no? E inizia a fare dei punti. Se uno prende i miei appunti, è un'altra cosa che la predica che poi faccio, no? Perché io in quegli appunti ho sintetizzato ciò che poi dirò. I Vangeli sono questo, sono come degli appunti, come delle catechesi che la Chiesa antica faceva. Per questo ci sono Vangeli canonici e Vangeli apocrifi, cioè Vangeli che catechesi, per usare un termine che ci intendiamo, catechesi che veramente portano Gesù Cristo e altre che sviano un po' da Cristo, che ci mettevano tante cose ma poco importanti, che non facevano risaltare Lui, che non facevano incontrare veramente Lui. Ecco, questa parola, questa donna, si situa, avete sentito, in un momento preciso, e non è un caso. Dice: Gesù è nell'orto degli ulivi. Giovanni non parla mai di questo, ma vi dicevo, ce l'ha messa apposta lì, lo Spirito Santo. Noi sappiamo cosa è successo in quell'orto, no? La volontà del Padre. In quell'orto Gesù ha detto finalmente, lo ha fatto durante tante volte della sua vita, finalmente sì alla volontà del Padre. E Gesù va là. È come un rimando. Qui questa pagina ha a che fare con l'entrare nella volontà del Padre. E dice, ma all'alba, vi ricordate che cosa era successo all'alba? Perché non è scritto niente a caso nel Vangelo. Che cosa era successo all'alba? La prima pagina della scrittura dice che all'alba, prima che arrivasse Dio, da Adamo ed Eva, arriva un altro. Vi ricordate? Il serpente. Che dice? È vero che Dio ha detto che non dovete mangiare di nessun albero? E a chi lo dice? Alla donna. Perché la donna? C'era anche Adamo lì, cioè, questa è la dimostrazione che gli uomini sono dei cretini, allora lo sa, e per cui parla con le donne, no? No, evidente, perché nella scrittura donna, la donna Eva è la madre dei viventi, cioè colei che è la matrice della vita, cioè la vita. Io porto alla vita, alla tua vita, io illumino Lucifero, portatore di luce, io porto alla tua vita una luce che è tenebra. Che ti dice? Se hai un limite, se Dio permette un limite, è un mostro. Non è un padre, non ha. Non è quello che sentiamo dire continuamente noi. Ma se Dio ci fosse? Ma se Dio... Ma perché il tumore? Ma io non sono... Ma io non gliel'ho mandata quella là? Che quella lì sì che se lo meritava, ma io? Perché ci sono i bambini focomelici? Perché c'è il male? Perché non impedisce le guerre, no? Sempre la stessa roba. La luce. Con che luce guardi la realtà? Con che luce? Vedremo che adesso anche questi uomini, con che luce guardano questa donna? Capite? Io faccio solo degli accenni, poi noi avrete tutto il tempo, poi io non dico cose nuove, sono le cose solite, quindi voi con pazienza mi ascoltate, poi il Signore ve le fa ruminare dentro, no? All'alba, all'alba. Gesù si reca nel Tempio e dice, c'era tutto il popolo. Vi ricordate che succederà, il Vangelo di Giovanni lo sottolinea, un'altra volta, proprio nella vita di Gesù, che si raduna tutto il popolo. E di nuovo è mattino, quando grideranno, crocifiggilo. Crocifiggilo! Scegliendo chi? Dice, ah, insomma, sentite, guardate, qui ce n'è due. Uno Barabba, l'altro Gesù. Secondo voi Pilato con chi stava? Con Gesù. Io mi diverto sempre. Quando vado a fare il tiro alle suore, a fare questo Vangelo, perché mi piace sempre tanto, no? Così, perché sono un po' ironico io, spero di no, con l'ironia si può anche offendere, ma non vorrei offendere nessuno, non vi conosco, quindi nessuno si può offendere, ma io mi diverto alle suore, perché le suore sono chiamate a conversione, come noi preti, no? Come tutti noi. Ma mentre per voi è più facile, per una che prega tutti i giorni, che diventa un po' più difficile, pensa di essere a posto, no? Allora mi diverto e dico, senti, se tu fossi al posto della gente che è là davanti, avresti scelto Gesù o Barabba? La risposta delle suore qual è di solito? Gesù. Ma sicura? Ma padre. Allora aspettate che vi spiego. Chi era Barabba? Barabba era un uomo il quale viveva nella sua terra, con la sua moglie, con i suoi figli, aveva il lavoro, e improvvisamente in quella terra arrivano degli stranieri. Gli prendono il lavoro, gli tolgono la terra, gli fanno pagare le tasse, lo opprimono. È giusto o sbagliato? È giusto o sbagliato? Non rispondete. E che, qual è la risposta di Barabba? Mi faccio giustizia. Ma non possiamo stare qui a fare niente, no? Qualcosa bisogna fare. Zelotti. Poi mettiamoci su, bisogna difendere le tradizioni, e bisogna difendere la terra, e bisogna difendere anche la pagnotta. Non si può fare niente. E fin qui alle suore gli va bene, no? E chi era Gesù? E le suore se lo immaginano molto dolcino Gesù, no? Certo. Gesù, state bene attenti, era uno che diceva così: se ti portano via il vestito, guarda, dagli anche il mantello. Se ti danno una sberla, ma una sberla sulla guancia destra, sapete cosa vuol dire, no? Non è una sberla. Perché se io gli do una sberla a lei, la sua guancia è la sinistra.
Che guancia è?
Cosa vuol dire se ti percuotono sulla guancia destra? Un mal rovescio. Se io te lo do con questo, sai che male che fa? Io me lo ricordo molto bene, perché mia mamma ci dava i mal rovesci. Diceva proprio così: ora ti arriva un mal rovescio. Meglio di no. Capito? Cioè, se uno ti offende, non è solo una sberla, se uno ti offende, se uno ingiustamente ti offende. Vi ricordate cosa dice Gesù? Porgimi anche là. Poi. E richiedo alle suore: ma voi, dopo che vi ho detto questi due, chi scegliete? Gesù. Vabbè, vuol dire che la superiore, di solito metto d'accordo con la superiore, cioè, dico, la superiore sposterà alcune di voi, no? Inizia a tremare le sedie, cioè, non è giusto, quella là l'ha mandata a nervi e a me invece mi manda a Busalla. Chi sta scegliendo questa suora? Barabba. Vi ho fatto questo per dirvi: capite il Vangelo come concreto? Non sono idee. E così questa donna, così questi qui. All'alba Gesù si trova davanti tutto il popolo. Cioè, vuol dire che c'è qualcosa che ci riguarda, che riguarda la Chiesa. E mentre è lì, che cosa fa? Avete sentito? Si siede. Non so se avete presente cosa avveniva nelle sinagoghe. E quindi il popolo di Israele, la sinagoga è nata quando il popolo era schiavo, cioè quando è stato portato via dalla sua terra, è stato portato in Babilonia, e lì non c'era più il tempio, e non c'era più i sacrifici, questi dovevano mantenere la propria identità, e allora si sono ritrovati attorno all'annuncio dei profeti, si sono ritrovati, hanno messo insieme la parola di Dio, Buonasera, benvenuti, la parola di Dio. E lì è nato la celebrazione della parola di Dio. E allora c'erano i rabbini, cioè c'erano quelli che dedicavano tutta la vita per studiarla, per poi aiutare gli altri. Bello, no? Scusate, servati servandis, cioè in modo diverso. Ma cosa sono i preti? Cosa dovrei essere io? Uno che dedica la vita a servizio di questa parola, che si nutre, che la mangia, che poi la offre. E questi erano i rabbini. Gesù era un rabbino, gli era riconosciuto questo titolo, e i rabbini potevano, entrando a destra nel tempio, c'era in tutte le sinagoghe, ma nel tempio ce n'era molte di più, dei sedili di pietra sui quali c'era scritto sotto, ne abbiamo trovati negli stadi archeologici, al rabbino, cioè a chi si siede lì, la benedizione e la maledizione. Cioè, non è che più tu ti vuoi sedere qui e racconti delle frottoline? Avete presente nella liturgia cattolica che esiste un posto che si chiama, oggi la chiamiamo presidenza, si chiama sede, no? Ogni diocesi, ad esempio, ha una cattedra. E la chiesa dove è la cattedra la chiamiamo cattedrale. E la cattedra che cos'è? Tutti pensiamo al tavolo, no? Perché a scuola ci hanno insegnato, ma come sapete benissimo, la cattedra è la sedia. Il maestro si sede di per sé. I preti dovrebbero fare la predica da seduti. Maestri. Gesù era seduto e stava insegnando. E che succede? Avete sentito? Dice, allora questi tizi, bello, gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio. Poi gli diranno a Gesù, l'abbiamo trovata in flagrante adulterio. Sapete cosa vuol dire flagrante adulterio? Era proprio lì, Per la legge ebraica, nell'Esodo, nel Deuteronomio, Dio aveva detto una cosa molto seria. Chiunque in mezzo al popolo, chiunque, uomo o donna, sapete che gli ebrei, essendo nel Medio Oriente, l'uomo era l'uomo, e la donna, chiunque voleva dire anche l'uomo, chiunque andava meno al contratto matrimoniale, cioè tradiva, chiunque adulterava, Mosè sia messo a morte, sia tolto di mezzo a te. Dura, Perché? Perché guardate, neanche toccato doveva, La lapidazione sapete in cosa consiste? Prendere le pietre e lanciarle, perché tu sei impuro, quindi io non devo toccarti, sennò io divento impuro come te. Perché? Per un motivo importantissimo, e qui sta tutto il cuore di questo che il Signore ci dà grazia di poter condividere stasera. Per Dio il matrimonio è segno, noi oggi diremmo sacramento, è segno dell'alleanza tra Dio e il suo popolo. Vi ricordate cosa chiede a Osea Dio? Sposati con una prostituta. Povero profeta, è andata male, No, tante donne ci sono. No, sposati con una, fai figli di prostituzione, legati a lei. E che succede a questa prostituta? Che invece che essere fedele al marito, sai, l'ha fatto per tanti anni, lo tradisce. Ricordate cosa dice Dio? Così sei tu, Israele. Così sei tu. Sei un'adultera. Io sono venuto a cercarti con vincoli di amore, io sono venuto a legarmi a te e tu mi tradisci con gli idoli. Guardate, gli idoli tradotti sono una cosa molto semplice. Per questo Gesù dirà, o Dio o le ricchezze. Mammona vuol dire le ricchezze. Su quale ricchezza ti appoggi? Da chi ti aspetti vita? Dove trovi l'essenza, cioè il senso profondo di te? Bello, perché allora l'orizzonte che ci sta davanti è il fatto che questa gente che sa benissimo che il matrimonio è molto di più che il rapporto tra un uomo e una donna, il matrimonio è di sua natura un segno del suo farsi incontro a noi. Per cui questa donna va uccisa. Attenti bene, di per sé, abbiamo detto, qualunque adultero, quindi maschio e femmina, se li hanno trovati sul fatto, c'erano tutti e due, no? Capite il rimando ad Adamo ed Eva? Eva che parla. Qual è la cosa interessante? Permettetemi di rubarvi un po' di tempo. Facciamo, come diceva Sant'Ignazio, un po' di composizione di luogo, cioè immaginiamoci la scena. Sentite, per scoprire due che sono insieme, che giacciono nell'adulterio, cosa è necessario fare? Pedinarli. È roba di un giorno? Non è roba di un giorno, no? Guardo quella lì, la segue, vediamo cosa fa. Noi oggi avremmo i detective privati. Hanno fatto così, hanno pedinato questa donna, hanno pedinato quest'uomo. Ma attenti bene, gli interessava colpire l'adulterio a questi qui? agli scribi e ai farisei, gli interessava togliere di mezzo lo scandalo che questi due davano, cioè riportare all'alleanza con Dio? Gli interessava quello? No, che cosa gli interessava? Colpire Gesù. Scusate il termine, scusatemi. Che esseri schifosi. No? Schifoso. Uno così, come lo definiamo noi in genovese? Fa schifo uno così. Usi quello lì per colpire quello là. Non ci succede? Facciamo un esempio. Io un papà e una mamma, no? Allora mia mamma, è già successo tante volte nella vita, io ho 48 anni, mia mamma ne ha 73, quindi è successo tante volte che succedeva così. Di a tuo figlio, non era più il suo, era di mio padre, oppure mio padre, di a tuo figlio, oppure mi diceva mia madre, di a tuo padre, e anche tu, ah, io lo so, ma uso te per colpire un altro. Quanto mi ha fatto male, non è che mia mamma è cattiva, poveretta, no? Questo succede in tutte le case. Facciamo così tutti, a volte senza accorgercene, e siamo giustificati. Ma quando lo fai a ragion veduta, sapeste, io per l'ufficio che devo fare nella mia diocesi di Chiavari, quante ne vedo, rivendicazioni, usare i figli contro l'altro. Contro, metterli su con l'odio instillato. Cioè, capite, è concreto, no? È roba concreta. Questi qui, scribi e farisei, gente che erano lì tutto il giorno a scrutare la parola. Non solo, ma questi tizi credono di essere a posto. Avete sentito cosa vanno a dire a Gesù? Si presentano da Gesù e gli dicono: Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora, Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare, sentite, donne come questa. Che schifo sta qui. Loro lo dicono, eh? Tu che ne dici? Beh, è un ingannetto mica da poco, eh? Se voi leggete il Vangelo, tante volte si siedono lì e tirano giù per ingannare Gesù. Vi ricordate quando ad esempio arrivano per dirgli: bisogna pagarlo o no il tributo a Cesare? È una roba seria quella lì, eh? Perché pagare il tributo a Cesare voleva dire prendere i soldi di Cesare. I soldi di Cesare erano impuri. Se uno teneva in tasca i soldi di Cesare, era un impuro. E quei soldi lì avevano un'immagine sopra, e nessuno doveva farsi immagine, aveva detto. Cioè, è meglio una robetta da niente. Si erano seduti a tavolino, ma perché pensano di avere a che fare? Mica ci credono che quello lì è il figlio di Dio. Pensano di avere a che fare, se ci mettiamo qui un po' di furbi, come succede oggi, no? Quelli che sono in alto e stanno girando le manopole, che cosa pensano? Che sono furbi, che chiudo di qui, poi apro di là, poi l'economia la giriamo di là, prima ci hanno rotto le scatole con la Cina, adesso hanno chiuso il rubinetto Cina, ora ne hanno aperto altri, facciamo girare gli uomini, cioè fondamentalmente pensano che tutto dipende da loro e non ci credono che è Dio che guida la storia. Giovanni Paolo II, Cristo è sempre e solo il futuro della storia. E quindi li sbaraglia, eh? Tranquilli, noi li vedremo che ci sbaraglierà questa cultura così. Non c'è bisogno di affannarci, ci pensa lui. Come? Così. Avete sentito cosa fa Gesù? Tace. Strano. Ma non bisogna dire sempre la verità? Non è questo il compito della Chiesa? Annunciare la verità? Certo. Vi ricordate quando di nuovo nel Vangelo, proprio nel Vangelo di Giovanni, si dirà che Gesù non parlò più? Vi ricordate quando? Dice Pilato, Pilato dialoga con Gesù e Pilato inizia a sentire una simpatia per quest'uomo. Paolo, ma questo qui non è quello che mi appare. Ma Pilato è un uomo pratico, pragmatico, è uno che ha a che fare, con due cose, gli uomini e i soldi, perché dietro c'è l'imperatore che con quello aveva a che fare. Le tasse e tenere in piedi questa baracca. E vi ricordate di fronte a Gesù? A un certo punto gli dice: quod est veritas? Ma che cosa è la verità? Ma Pilato è disposto ad accogliere la risposta di Gesù. Gesù, ricordate che dirà che cos'è la verità. Vi ricordate che dice: io sono la verità. Io sono la verità, la via, la verità, la vita. Io sono la strada attraverso la quale tu passi per arrivare alla verità della vita. Ma Pilato non era disposto ad accogliere, non era pronto. E Gesù cosa fa? Tace. Da lì in poi. Perché? Sentite, il tacere di Gesù è... non rispondo? No, è la risposta più efficace, perché Gesù, tutta la passione, risponderà a Pilato. Tant'è vero che nella Chiesa ortodossa Pilato è considerato un santo, si convertì. Vi ricordate il soldato romano? Vedendolo morire così, il Vangelo di Marco, disse: davvero costui è il figlio di Dio. E dove l'ha visto morire? Qual era la diversità fra la morte di quello lì e la morte di tutti gli altri uomini? Benediva anziché maledire, perdonava anziché chiedere giustizia. Barabba, Gesù. Questi qui non sono interessati a sapere la verità. Questi qui non sono andati lì perché gli interessa veramente la legge di Mosè. E Gesù che cosa fa? Una cosa bellissima, vi dicevo, composizione di luogo. Qui c'è Gesù seduto, lì c'è la gente che lo ascolta, arrivano gli scribi e i farisei, si fanno spazio, sbattono davanti a Gesù la donna è qui in piedi, e Gesù qui seduto, e loro dietro. Cosa dobbiamo fare con questa qui? Dici, immaginatevi Gesù, si alza, dice, si chinò a terra. Qui c'è la donna, qui c'è la donna. Gesù si inginocchia davanti a questa donna e dice: cominciò a scrivere col dito per terra. Dice, ma Gesù non parla, se parla, molto di più che se parlasse. Evidente, se i Vangeli sono un tracciato, io scrivo dito per terra e poi lo spiego. Non lo metto però lì. Perché? Perché la parola di Dio si spiega con la parola di Dio. Dio aveva già usato il suo dito, poiché quello lì è Dio, Sì, vi ricordate quando ad esempio scrive sulle due tavole della legge? Il film di Mel Gibson, se qualcuno di voi l'ha visto, non è una stupidaggine come ce l'hanno presentato, è una cosa molto seria. E lui presenta questa scena. E quando Gesù si china davanti alla donna e scrive, l'incisione è proprio il rumore che si fa nello scolpire la pietra. Attenti, perché secondo la tradizione ebraica, anche secondo quello che dice nell'Esodo, Dio col suo dito dice incise. Per noi incidere vuol dire che io, come le nostre lapidi, no? Ma per gli ebrei no, incidere vuol dire passare da parte a parte. È qui che il popolo di Israele ha visto che non ha scritto Mosè sta roba, non se l'è potuto inventare lui, non l'ha potuta fare lui, quello lì è il dito di un altro, perché quella pietra era passata da parte a parte e non era possibile, non poteva farlo un uomo. Ma è molto interessante perché i rabbini dicono: Dio ci fa vedere la profondità della realtà. Se passa da parte a parte, nello stesso tempo Dio mette la legge davanti a noi e dicono: copre con la legge il nostro peccato, ci guarda attraverso la sua opera. Diciamolo con altre parole: quando andate a confessarvi, quando andiamo a confessarci, di solito il prete è invitato a fare questo gesto. Per comodità se ne stende una, ma l'efficacia del segno non è la stessa. Ricordate quando si fa questo gesto durante l'Eucaristia? All'invocazione dello Spirito, all'epiclesi, no? Perché lo Spirito scenda. Questo gesto viene fatto sui preti, questo gesto viene fatto sui vescovi. Se voi andate nelle antiche iscrizioni ebraiche, questo gesto, così, sono le mani di Dio. Dio, che regge il mondo. Che cosa fa? Così. Se io faccio così e guardo lui, è evidente che non lo vedo bene, no? Che bello. Anche questi segni ebraici sono rimasti anche per noi, ma hanno assunto la pienezza del significato. Là erano un segno, qui sono ormai l'evidenza di un fatto. Dio fa così con noi. Guarda le sue mani, cioè suo figlio. Ci guarda attraverso il figlio, ci riconosce come figli. Non guarda il peccato, perché sa che siamo peccatori. Siamo fatti così. Ma nel figlio, infatti, quel dito, quell'incidere, quel passare da parte a parte avviene in Gesù? O sì? Poiché lui è la legge dell'amore, non è passato da parte a parte? Gesù scrive. Girolamo dice: che cosa scrive? E commenta: forse i peccati di coloro che accusavano la donna. Può darsi. Altri dicono, anche Agostino si diverte commentando questa pagina, forse la Torah, le 10 parole di vita, 10 comandamenti. Altri dicono, ed è interessante, Gesù scriverà per due volte, e questo ci riguarda. Vi ricordate che nel percorso della Quaresima noi abbiamo visto Gesù che si sente dire: maestro, qual è il più grande dei comandamenti? E Gesù risponde, no? Shema Israel, Adonai Eloenu, Adonai, Echad. Per un ebreo, quando si sente dire così, infatti questo scriba dice: hai parlato bene. Cioè, la parola che Dio ha consegnato a Israele. Ascolta Israele, io sono l'unico, io ti ho tirato fuori dall'Egitto. Chi? Io ti do la vita, non ce n'è altri, e quindi mi amerai col cuore, con le forze, con tutta la tua vita. Ma Gesù se ne esce con un'espressione strana. Il secondo è simile, non gliel'ha chiesto. Il secondo è simile al primo. Vuol dire che è un tutt'uno. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Se voi guardate in questa pagina, Gesù si china a scrivere due volte: amerai Dio, amerai il prossimo. Non sappiamo se è scritto così, però è interessante. Amerai. Questi insistono, no? Avete sentito che insistono? Dopo la prima scrittura, immaginiamo che Gesù stesse scrivendo: ascolta Israele. Che bella provocazione. Siete venuti qui in nome della legge? E io vi dico: ascoltatevi e ascoltatelo. Ascoltate il Padre. Cosa farebbe Dio? Ora Dio cosa farebbe? Perché lui è Dio. E questi insistono: no, ma rispondici. E Gesù dice: si alzò. Quell'alzarsi è un termine che ci richiama sempre la risurrezione, e si mette davanti a questa gente. Guardate, Gesù Noi interpretiamo questa parabola, questo avvenimento, come un segno di misericordia verso l'adultera. La misericordia più grande Gesù l'ha avuta con loro, con gli scribi e i farisei. Gli dice: chi di voi non ha peccato, tiri. La legge prevedeva, la legge di Mosè, Deuteronomio, prevedeva che una volta trovati, come in questo caso, non potesse essere un testimone, che sai, potrei farlo anche perché ce l'ho con te. Dovevano essere almeno due e innocenti, se no non posso tirarla la pietra, eh? Sentite, questi qui erano innocenti? Scusatemi, è peggio l'adulterio? Capitemi cosa voglio dire. Veramente è questa donna che sta andando contro la legge? O loro, togliendo dignità a questa donna, non hanno fatto la stessa cosa? Sono meglio? Infatti dice, cominciando dai più vecchi, Girolamo anche qui si diverte, e dice, perché dai più vecchi? Dice, beh certo, chi è più vecchio ne ha fatto di più, no? Ma, bello, se ne andarono, uno a uno. La cosa importante qual è? Lasciarono Gesù solo. Altra cosa che si accende il campanello. Vi ricordate? Non succederà a Gesù fra poco? Vi ricordate quando? Nel Getsemani. Porto degli ulivi, anche qui! Anche qui! Lo lasciano solo! Se ne vanno tutti! E lì avrà di nuovo davanti una donna. Gli dirà poi, donna, ecco tuo figlio. Ma chi è questa donna? Lo sappiamo bene dal Vangelo. Agostino lo dice in un modo meraviglioso. La chiama così, sei tu, o madre Chiesa. Siamo tu e io. Siamo tu e io, sta donna. Bello. Gesù gli dice, donna, ci dice, nessuno, prima di dire così, gli dice, dove sono? Secondo riferimento, vi ricordate all'inizio? L'alba, abbiamo detto, giardino, Eden, adesso, dove sono? Non vi fa venire in mente niente? Dopo che Adamo ed Eva hanno mangiato dell'albero, ci hanno detto, facciamo noi da Dio, si sono accorti che erano nudi, ma non nudi perché erano nudi fisicamente, cioè che non avevano niente, che è una bugia dire decido io cosa è bene e cosa è male, e si nasconde. Ma tutti i giorni Dio veniva per stare con loro al mattino, tutti i giorni erano in compagnia di Dio, ma quel mattino lì, sentendo i passi, si spaventano. Lucifero glielo fa vedere in modo diverso. Dio non mi ama, Dio ce l'ha con me, guarda, guarda lì, guarda, mi ho messo quel limite, figurati, perché tu sei ricco e io sono povero, perché tu sei bello e io sono brutto, perché tu sei alto e io sono basso, perché tu hai gli occhi azzurri e io ce li ho neri, che volevo tanto averli neri, avrei voluto avere gli occhi, i capelli anche chiari. Poi, voglio dire, 1,65 m, c'era il mio compagno di seminario che era 1,96 m, facciamo un po' un'equiparazione. Non è quello che vogliamo noi, la globalizzazione. Ce l'abbiamo dentro. Non vorremmo i figli tutti uguali. Il figlio, il primo mi è venuto bene, allora vai, il secondo è un disastro. Gli do 4 sbelle che diventi come il primo. Siamo così. Bello. Dove sono? Ci riporta quella domanda là, Adamo. Dove sei? Dove sei? Guardate, hanno avuto paura di questo amore. Hanno avuto paura. Vi ricordate che fine? Fra poco ci succederà uguale, un'altra pagina. Giuda e Pietro. Non è che sia molto diverso il loro tradimento, eh? Ma Giuda scappa. Quando si sente chiamare in causa, si uccide. Pietro, vi ricordate? Vangelo di Luca, incrociando i suoi occhi mentre passava, si sentì amato e pianse, si pente. Capito? Stessa cosa. È come se ci dicesse stasera il Signore: senti, a un tempo sei scriba e fariseo, a un tempo sei questa donna, ma non fare come gli scribi e farisei. Di fronte al tuo peccato, di fronte alla tua debolezza, di fronte al tuo male, non scappare, perché io sono venuto per liberarti. Avete sentito cosa gli risponde questa donna? Bello, eh? Nessuno, Signore. In greco è Kyrie. Diverso, no? Voi conoscete bene il latino, no? Che è diverso da dire Signore in italiano. Per noi Signore è Signore. No, no, Signore vuol dire il risorto, Dio. Questa donna gli dice, Pietro, Signore, ma dove andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Tu sei il Cristo. Questa donna gli sta dicendo, sì, io il mio male lo butto su di te. Io, la mia morte, il mio adulterio, so che può essere tirato via da me, posso essere rinnovata, rifatta. E Gesù le dice, neanch'io ti condanno. Non sono venuto, il figlio dell'uomo non è venuto per condannare, ma per salvare. Va ed ora in poi non peccare più. Noi lo interpretiamo come un fatto morale. Non devi più essere adultera. Ma se nell'orizzonte che vi dicevo prima, se nel discorso dell'alleanza è molto di più. Peccare in greco, etimologicamente, significa sbagliare il piede, cioè mettere il piede sulla strada sbagliata, prendere la strada sbagliata. Vi ricordate uno dei primi libri della fede cristiana? La Didache, la via della vita, la via della morte. Salmi iniziano così. Primo salmo: beato l'uomo che confida nel Signore, maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Maledetto vuol dire non sarai felice, poveretto te. Ecco, allora questa parabola, chiamiamola così, no? Questo fatto di questa donna ci viene incontro stasera e ci dice il Signore: senti, guarda, io ti guardo così, come questa donna. Avete visto che passa dall'essere in ginocchio ad alzarsi, immaginando che questa donna è in piedi, vuol dire che la guarda negli occhi. Ti guarda negli occhi. E io e te li abbasseremo. E invece ci invitano ad abbassarli, a guardarlo, perché che cosa scorgiamo in quegli occhi? Neanch'io ti condanno, perché ti amo, perché fra poco tu come gli altri vedrete in cosa consiste il mio amore, fra pochi giorni lo rivedremo, nel dare tutto. Ecco, io e te siamo chiamati a entrare in questo rapporto. C'è una santa che a me piace tanto, con la quale finisco, la quale si chiamava Santa Faustina Kowalska, immagino che la conosciate. Gesù si diverte tanto con questa suora, con questa ragazza, la fa come lui, la rende luce pian pianino e ci dà come segno il fatto che la prenderà alla sua stessa età, 33 anni muore, e un giorno gli dice: ma Signore, insomma, qui io parlo, io dico, io faccio, ma non succede niente. Sono andato mai mandato dalla superiora a dirgli così, così e così e così, e la superiora poi non ha fatto come tu mi hai detto di fare. E lui si diverte e gli dice: lo sapevo bene che la superiora non lo faceva, ma io ti ho mandato perché a me piace l'obbedienza. Ricordate come si divertiva San Filippo a far obbedire i suoi? Cose matte. Cioè, che uno che le guarda da qui, infatti c'è uno studioso negli anni 50, francese, di cui non ricordo il nome, che ha preso alcuni santi della Chiesa Cattolica e ha dimostrato che erano schizofrenici, secondo lui. La più bella che mi piace a me, tanto anche a me, è Teresina. L'ha fatta diventare una roba terribile, povera donna. Ma schizofrenici sti qui. Ma te ti diverti a far soffrire sto poveretto? Dici, hai preso la laurea. Bravo, complimenti. E adesso vai a cucinare. Oh. Sono laureato io. Brava. Gesù. Che cos'è che salva il mondo? Chi è che salva il mondo? Lui. Ma come? Come? Attraverso di te. Attraverso di me. Come fa a raggiungere gli uomini? Con la sua grazia. Certo. E dove opera la sua grazia? In noi. Perché possiamo diventare per gli altri ponti, segnali luminosi che portano a Lui. Ecco perché vi dicevo all'inizio, ov'è la sua natura. E Santa Faustina si sente dire un giorno, ricordati figlia mia e tienilo bene nel cuore, ciò che più fa male al mio cuore è che non sono i peccati degli uomini, ma che non credono e non confidano nella mia divina misericordia. Thank you.